Vi invito a seguire il testo che leggeremo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, i versi da 13 a 19. Credo che siano tra i versi più amati del Nuovo Testamento, e sicuramente molto conosciuti a questa comunità. Seconda Corinzi, capitolo 5, i versi da 13 a 19. L'Apostolo Paolo dice: «Perché se siamo fuori di senno, è per Dio, e se siamo di buon senno, è per voi. Infatti, l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, d'ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione». Fratelli, questa parola ci porta davanti a cose vecchie e cose nuove. Le cose vecchie, è facile ricordarlo, sono quelle che appartengono alla vecchia nostra natura, forse dovremmo dirlo in questi termini, che appartenevano alla nostra vecchia natura, a differenza di quelle nuove. Le cose nuove sono quelle da quando noi siamo in Cristo. Questo messaggio ci porterà più volte a considerare questa affermazione, essere o non essere in Cristo, al punto che parlando di queste realtà, perché fratelli, non sono solamente pensieri, non sono soltanto insegnamenti, sono le realtà di Cristo, colui che è chiamato la speranza della gloria e che ha come obiettivo quello di farci diventare, proprio in questi termini, delle nuove creature. Per alcuni questo è già accaduto, per altri accadrà. Abbiamo anche pregato per questo durante questo culto, per quanti ancora oggi, anche qui presenti, non avessero fatto questa scelta compiutamente. E vi porto un altro passo in cui l'Apostolo Paolo illustra con grande chiarezza questo aspetto della vecchia natura e di quella realtà nuova che avviene in Cristo. Romani capitolo 6, versi 4, 6 e 7. Te l'ascoltate bene? Qui ci parla di un morto che viene risuscitato. Non parla di un altro, parla di noi. Non parla degli altri, parla di chiunque per fede riceva Cristo. E parla di uno che è morto, vuol dire separato, separato da Dio, spiritualmente morto, e che viene riportato a vita, viene trasformato. E dice così: siamo dunque stati sepolti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, affinché il corpo del peccato fosse annullato. Lo vedete questo morto? Lo vediamo questo morto? È il suo cambiamento per vivere una vita nuova? E questa è la parola forte che ci mette davanti. E conclude: e noi non serviamo più al peccato. Chissà se esce un grazie dal cuore di qualcuno, dal mio sicuramente. E noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Fratelli, comprendiamo la portata enorme di questa realtà, non di queste parole, di questa realtà, della realtà che è nascosta o è evidente nelle parole che stiamo considerando. E non dovrebbe essere troppo difficile comprendere che se noi eravamo morti e Cristo Gesù ci ha risuscitati e portati a vita, a chi appartiene la nostra vita? Appartiene a Lui. È di questo che parla l'Apostolo Paolo, questa nostra vita che non è più nostra soltanto, ma appartiene a Dio in Cristo Gesù. Ora, fratelli, quello che io comprendo è che con Cristo non c'è spazio per un po' dentro e un po' fuori. Non c'è spazio per un'altalena di vita nella vecchia natura che dovrebbe essere morta e che ogni tanto si risveglia rispetto a quella nuova. C'è una realtà che Cristo Gesù desidera, ovvero questa realtà dell'essere completamente dentro. Ma non dobbiamo avere timore quando noi qui parliamo, leggiamo e consideriamo che la nostra vita appartiene a Dio. Fratelli e sorelle, amici in particolare, non abbiate paura. Non abbiate paura. Nessuno sarà mai costretto. Non dovremo compiere particolari sacrifici perché costretti. Neanche da Dio. Pensate, il Dio onnipotente non ha questa possibilità di obbligarci a fare ciò che è contro la nostra libertà. Ma chiama in causa una cosa che ultimamente, forse mi avete già sentito 3, 4, forse 5 volte ripetere, che è una cosa spiritualmente naturale. Cos'è una cosa naturale? Una cosa che avviene normalmente, naturalmente. È normale che se tu metti un seme in un buon terreno, prima o poi nascerà un qualcosa che sarà o un filo d'erba o una quercia, ma qualcosa accadrà in base a quel seme. È un aspetto naturale. E così è la stessa realtà che accade dentro di noi. È una questione spirituale che accadrà non automaticamente, ma in maniera spontanea, in maniera naturale. Ed è quella dei versi 14 e 15 del testo che stiamo considerando, che io vorrei, però, se mi permettete, non so se l'avete ancora davanti nelle vostre Bibbie, ma lo vorrei leggere personalizzando. Non è la prima volta che porto la Chiesa a considerare delle parole che sono per tutte a parole che sono per ognuno di noi. Perché sapete, quando noi andiamo a sottolineare un passo nella Bibbia, ammesso che si faccia ancora, a volte vedo da qui alcuni che vengono con il blocchetto, prendono degli appunti, altri che hanno 2 o 3 evidenziatori. È bello questa maniera di imprimere un po' di più nella memoria, anche visivamente, alcuni passi che ci colpiscono. Ma i versi 14 e 15, letti in questa maniera, credo che facciano un altro effetto. Non sei obbligato a sottolinearli, un po' questo senso, ma se ci ritrovi, allora parliamone insieme con il Signore. Infatti, l'amore di Cristo mi costringe. Ci stai, sorella? Ci stai, fratello? L'amore di Cristo mi costringe, perché Cristo morì per me, affinché io non viva più per me stesso, ma per Cristo che è morto e risuscitato per me. Allora, a riguardo delle cose nuove, questa è la realtà più nuova che mai in assoluto. Quello che ha fatto Cristo Gesù l'ha fatto per me, l'ha fatto per miliardi di altri insieme, ma l'ha fatto per me. E allora non sarò obbligato, ma c'è una spinta fortissima di questo amore che mi costringe. L'amore, prima di tutto, è stato in Cristo. Lui ha fatto ogni cosa per amore, e quella realtà che abbiamo imparato a comprendere vive dentro di noi, ci accompagna per alcuni da tanti, tanti di quegli anni, al punto da poterla distinguere, poter riconoscere l'amore di Dio anche in un fratello e una sorella di fede, anche in qualcuno che sia alle prime armi, anche in qualcuno che stia zoppicando un po' di qui e un po' di là, ma sta cercando il Signore. Perché l'amore di Dio che è dentro di noi, e così per noi, fratelli e sorelle, vivere Cristo, Dire la mia vita appartiene a Gesù senza amore, a che servirebbe? Non avrebbe lunga storia, durerebbe anzi molto molto poco. E sarebbero queste parole, sarebbero cose vecchie, quelle cose vecchie che non vorremmo, ricoperte di religiosità, ma sempre cose vecchie. Prima ho sentito parlare di un profumo durante la preghiera, con un profumo di religiosità. Quello che si nota con gli occhi, si vede e si tocca e si respira della religiosità. Cose vecchie che non interessano a Dio e non dovrebbero interessare a alcun figlio di Dio. Invece vivere Cristo con amore, per amore, è un'esplosione della grazia. È una realtà grandiosa che si manifesta perché la nostra vita trasformata, direi come dice il Signore, a immagine di Cristo, trasformata e andando avanti nel tempo continuamente trasformata, immagine del Cristo, ci trasforma in nuove creature. Fratelli, mi fermo un attimo. Credo che qualcuno di voi sia stato interessato, sia arrivato a conoscere alcune realtà che si presentano nel mondo cosiddetto cristiano. Fratelli, nella parola di Dio non è scritto che noi verremo ristrutturati. Non è scritto questo, che il nostro essere verrà ristrutturato o verrà restaurato. Ma noi leggiamo che Dio in Cristo Gesù fa ogni cosa nuova. Il miracolo lo compie colui che sa quello che fa. E attraverso la morte di Cristo noi veniamo fatti nuove persone quando lo accogliamo nel cuore, naturalmente. Ma non c'è restauro, non c'è sistemazione in qualche modo simile a quella precedentemente vera. Avete sicuramente visto all'opera coloro che di professione fanno i restauratori, per esempio di dipinti di secoli e secoli fa. L'arte si verifica nel corso dell'esperienza e l'arte consiste anche nel trovare dei materiali che siano più vicini a quelli della storia magari di 500 anni fa. Non è certamente cosa facile, ma quello che aggiungi e che fa assomigliare all'originale non è l'originale. Cristo Gesù è colui che compie il miracolo della nuova nascita. Ascoltate voi che vi state preparando per i battesimi. Il miracolo della nuova nascita è quello che occorre per battezzarsi, per fare un patto in acqua con il Signore. Non è sufficiente avere creduto. Occorre qualche cosa in più. Occorre che quel credere abbia portato Cristo Gesù il Signore a compiere dentro di noi un miracolo, che non è quello di arrivo, è quello di partenza, certamente, ma è pur sempre un miracolo. E quindi il Signore ci fa nuovi nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di vivere. Vi ricordate come eravamo prima di conoscere Cristo? Ogni tanto sarebbe buono guardare il famoso specchietto retrovisore del nostro passato, ma è anche essere nuovi nel modo di servire. E fratelli e sorelle, è proprio qui che ora io vorrei fermarmi con voi per parlare di questa realtà nuova nel servire. Nel servire Dio servendo la Chiesa, nei mille modi che ci possono essere. Quindi non guarderemo in particolare a quali di questi servizi, ma al fatto stesso di essere chiamati a servire. E lo faremo osservando insieme a Gesù. Ricordate quando Gesù nel Tempio osservava quelli che mettevano le offerte nelle casse? E il suo sguardo fu catturato da due categorie: i ricchi che ne gettavano molte di monete con tanto rumore, forse fracasso, e poi questa povera vedova. E lo voglio leggere, anche se famosissimo, in Marco capitolo 12, nei versi da 41 a 44. A me piace questo Gesù che ogni tanto scruta, è colui che conosce i cuori, ma fa delle cose come le avremmo fatte noi. Poi le trasforma. Forse anche noi avremmo guardato, lui guarda, osserva, capisce, lo capiva anche prima, e poi usa quello che vede per far vedere anche noi. Mi sembra un po' un ausilio alla nostra stessa vista. Potremmo vedere passando via velocemente, quindi non riuscire a comprendere. Gesù ci ferma e ci dice: adesso ti aiuto io a guardare. E quindi lui, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo, la più piccola delle monete. Una povera vedova. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità, io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere». Fratelli e sorelle, non facciamoci portare fuori strada, perché il messaggio rimarrà sul servire. L'esempio che c'è qui davanti è quello del servire offrendo da parte di una povera donna. Ma fa parte quell'offrire, l'offerta, lo dice sempre l'Apostolo Paolo, di un servizio sacro. Quindi lasciamo da parte il denaro e guardiamo il servizio che vi è dietro, quello che fa questa donna, questa povera vedova. Ma prima di andare oltre vorrei richiamare un po' la vostra attenzione su queste parole. Ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri. Ha messo. Andiamo oltre. Gli altri sono quelli che vi hanno gettato del loro superfluo. Mettere silenziosamente, c'è questo silenzio, questo poco rumore di quella monetina così piccola che si è persa in mezzo a tutte le altre, forse un tintinnio per chi aveva l'orecchio da musicista soltanto, rispetto al cuore. E c'è invece quel rumore fortissimo di quelli che ne gettavano assai, gettare, vuol dire quasi lanciare in modo che possa fare tanto, tanto più rumore per richiamare l'attenzione degli altri. Fratelli, questa è la realtà che abbiamo davanti. Quindi noi dobbiamo prendere questa offerta come un esempio di servire il Signore, un esempio di servizio. Perché è importante rimarcare che era una povera vedova? Evidentemente, se è diventata vedova, vuol dire che per un tempo ha avuto marito. Se è diventata povera, probabilmente un tempo non solo aveva marito, ma non era povera. Ovvero è cambiato qualcosa nella vita di quella donna. È successo qualche cosa, subito ha affrontato una grave perdita, ma non si è fermata. Ha deciso di proseguire, si troverà in quella condizione, ma non si è scoraggiata. Certamente la sua condizione personale, la sua condizione sociale è cambiata. Stiamo parlando dei tempi di allora, quando una vedova, se non aveva altre fonti di sussistenza accantonate in precedenza, dipendeva dagli altri, dipendeva dalla benevolenza, dalla pietà degli altri. Ma questa donna che non si scoraggia è qualcuno che è rimasta ferma nella sua difficoltà, nella sua nuova difficoltà, ad amare e temere il Signore, il servizio di quella donna. Questa vecchia creatura di cui abbiamo parlato all'inizio, questa vecchia natura avrebbe forse spinto chi si trova in quella difficilissima condizione a offrire, si dice, il minimo sindacale. C'è proprio quella parte minimale che ti toglie il peso della coscienza perché anche tu hai fatto la tua parte potendo fare diversamente. No, non è stato questo il suo caso. Pensando al servizio, proviamo a pensare alla risorsa più importante che spesso definiamo essere il tempo che noi abbiamo, il tempo che noi dedichiamo a servire il Signore. Qual è? È il tempo più importante o è il tempo residuale, il tempo superfluo? Mentre chi è in Cristo, che leggiamo nella Scrittura, fa cose nuove, cioè la nuova natura considera il servire Dio una priorità, servire Dio servendo la Chiesa, è una priorità per coloro che sono stati acquistati da Cristo Gesù, che oggi appartengono al Signore, al punto che come questa vedova, povera vedova, la fa diventare una questione di vita o di morte. Lei offrì tutto quello che le era rimasto. Poi sarebbe morta se qualcun altro non fosse intervenuto. Certamente Gesù non l'avrebbe lasciata morire, stiamo tranquilli. Badiamo al servizio sacro che ci sta portando avanti questo esempio, e sia quello che stiamo considerando, fratelli e sorelle, un invito, un incoraggiamento per ognuno di noi. Nonostante quello che stai passando, nonostante quello che potremo in futuro attraversare, rimaniamo saldi al nostro posto, non modificando una virgola del nostro amore per il Signore. Questo è quello che ci viene richiesto per servire Dio servendo la Chiesa. E ho una parola per i più giovani. Ai più giovani dico che le buone abitudini si imparano da piccoli. Da quando si è piccoli si imparano le buone abitudini e si impara altrettanto a metterle in pratica con gioia nel corso del restante della vita. È difficilissimo il contrario, ma l'invito che viene fuori di conseguenza, e che non è certamente la prima volta che lo sentite, chi di voi conosce il capitolo 12 del libro dell'Ecclesiaste? È quel capitolo che parla dell'anziano, che parla del vecchio anzi, che illustra tutta una serie di immagini come il giovane possa davvero rallegrarsi durante la sua adolescenza e crescere, sapendo però che un giorno dovrà rendere conto a Dio. Ragazzi, non rimandate quando sarete anziani, soprattutto non rimandate quando sarete vecchi, perché le cose buone si imparano da giovani, prendono radice dentro il cuore da giovani. Così come quando siete giovani, studiare è quasi un gioco per i più, perché la memoria è fresca, ma quando succederà il contrario, dovreste cominciare alla mia età, chiaramente sarà molto difficile. C'è qualcuno che si è cimentato con lo studio di una lingua straniera? Vai all'estero, prenditi 6 mesi, vai in un paese di lingua inglese, tornerai a casa sognando in inglese. Vacci a 70 anni, tornerai a casa parlando malamente l'italiano, nella migliore delle ipotesi. Santa gioventù, benedetta capacità che Dio ha messo dentro la sua creazione, che sarebbe l'uomo e la donna. La capacità di ricordare, il ricordo che viene stampato nella parte più profonda, devo stare attento quando dico certe cose alla presenza dei medici qui in sala, che viene stampata, impressa nella memoria più profonda, che ti fa ricordare le cose di quando eri quasi un neonato, si può dire, rispetto a non ricordare quello che hai mangiato a pranzo. Quando cantiamo degli inni, e se qualcuno ogni tanto guarda, qualcuno dei pastori, potete osservare che per la maggior parte di quelli di inni di lode, io non ho bisogno dell'innario, ma per alcuni dell'innario nuovo, in particolare uno che abbiamo cantato oggi, è sicuro che non mi ricordo più neanche una parola. Ricordo che parlava di noi, come il Signore ci vede, ma nella mia memoria non è rimasto nulla, perché sono vecchio. Spazio ai giovani, anche per i nuovi inni, naturalmente. Allora, ragazzi, giovani, servite con forza e con gioia il Signore. Servitelo da ora, se non l'avete ancora iniziato. Se avete già cominciato, rafforzate ancora di più la vostra chiamata, servendo la Chiesa, servendo così il nostro Dio. E gli anziani? O i più anziani? Le risorse, le forze diminuiscono nel tempo. Le capacità, la velocità, anche quella fisica. Io ogni tanto, non vedeteci dell'orgoglio, ma un fatto della storia. Io quando ero ragazzo correvo i 100 metri in 12 secondi, perché a casa mia non si camminava, si correva. Nel prato di fronte a casa nostra, che qui è un tiro di schioppo, ho consumato i sentieri correndo. Fino a pochi anni fa, nei turni adolescenti al campeggio, villaggio Resegone, facevo la gara con i ragazzi di 17-18 anni e spesso li vincevo. Adesso non ci provo neppure, non ci posso provare, non posso competere. Le forze vengono meno con l'avanzare degli anni, ma continuiamo ad amare Dio e a vivere il timore di Dio, servendolo per conseguenza. E i più anziani, veramente i più anziani, in che cosa consiste il servizio che puoi portare alla Chiesa a una certa età? Che si tratti di dare un buon consiglio, Ci sono ancora gli anziani disposti a dare dei buoni consigli? Guardate che è responsabilizzante. Ci sono delle cose che richiedono coraggio. Se dessimo dare dei consigli nostri, a che gioverebbero, fratelli anziani? A nulla, se non poggiati sul consiglio della parola di Dio. E allora lì è l'ispirazione che il Signore ti potrà dare. Non tanto se in quel momento hai studiato il caso che ti viene proposto, no, all'istante chiedi aiuto a Dio per dare un buon consiglio. E se si trattasse invece semplicemente di pregare per la comunità? Semplicemente? Perché pregare è una cosa così, da poco conto? Fratelli anziani, io lo so che voi pregate per la comunità, so che anche pregate per me, e quanto vi ringrazio solo il Signore lo sa. Questo fa parte di, questo e altri ancora, fa parte di servizi che noi possiamo portare alla Chiesa, servire la Chiesa, servendo così il Signore, rimanendo di fatto nuove creature, fedeli al nostro posto, fino alla fine. Vedete che man mano il voi è diventato nostro, parlando degli anziani, no? L'avrete notato. Il Signore apprezzerà anche quel poco che potremo fare, anche perché il Signore è quello che ognuno di noi fa, non è mai, mai, mai poco. Lascia stare i tuoi pensieri, lascia che sia il Signore a usarsi di ognuno di noi. E infine per tutti, per i giovani e per gli anziani. Vado alla parte finale del testo nei Corinzi che abbiamo letto. Cristo ci ha riconciliati con Dio. Abbiamo letto e sappiamo, non ci ha imputato la nostra colpa. C'era la nostra colpa, è chiaro. L'ha espiata Cristo Gesù. Non c'è stata imputata. Dire che non solo siamo stati perdonati, ma non si è trattato di un'amnistia, anche la colpa è stata cancellata da Cristo. Anzi, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Cioè noi che non eravamo in pace con Dio, veniamo riconciliati con Dio e veniamo in qualche modo, perdonate, non trovo un verbo migliore, dotati della capacità di riconciliare gli altri con Dio. Perché ha messo in noi quella parola, quindi la dotazione è la sua, le capacità sono ovviamente le sue che operano in noi. E allora in questo caso costretti, letteralmente costretti dall'amore per Dio e per la Chiesa, costretti dall'amore, continuiamo a servire il nostro Dio portando riconciliazione a quelli che ancora non hanno trovato pace con Dio, non hanno fatto pace con Dio, non l'hanno scoperta, non l'hanno sperimentata e forse la stanno ancora respingendo fino a quando un giorno crollerà quel muro e tu potrai altrettanto fare quello che ti sta dicendo questa parola oggi, non rimanendo un po' dentro e un po' fuori, ma entrando pienamente in Cristo Gesù il Signore. Che Dio si usi di ognuno di noi per questo. Abbiamo sentito un invito anche nella testimonianza di poc'anzi, quello di servire il Signore, quello di essere degli strumenti nelle sue mani. Dio si userà di noi. Amen.